Sono le 11 e un minuto. Oggi è mercoledì 5 ottobre, benvenuti e benvenute a Pubblica. Vediamo se la lingua riesce a liberarsi dal groviglio. Questa mattina ci occupiamo dell'Europa, l'Europa che sta vivendo un suo momento di incertezza ed è la crisi del gas ad averla provocata, questa incertezza, e buona parte delle divisioni che stanno emergendo e che sono emerse anche nelle ultime giornate, non è soltanto questione di ore. Potremmo dire che ciò che non ha fatto la pandemia da Covid-19 lo sta facendo il gas di Putin, cioè appunto dividere anche in profondità i paesi dell'Unione Europea. Un'ipotesi comune per affrontare la questione dei rincari del prezzo del gas al momento non c'è. Il tetto al prezzo il governo tedesco non lo vuole e sembra che non lo voglia proprio per timore che questo blocchi un po' tutte le forniture di gas verso la Germania. Il gas per la Germania è vitale tanto quanto lo è anche per gli altri paesi, ma per la Germania ancor di più, perché il proprio sistema produttivo, gran parte della propria potenza produttiva, dipende da quella fonte di energia. Non sappiamo come domani e venerdì dopodomani i leader dell'Unione potranno trovare una qualche forma di intesa su questo tema nella loro riunione straordinaria che si svolgerà a Praga. E allora che cosa succederà? Ieri c'è stata una mossa in attesa da parte di due commissari europei, uno il commissario Gentiloni, l'italiano Gentiloni, e l'altro il commissario francese Thierry Breton, che insieme hanno avanzato una proposta scritta che è stata pubblicata da diversi quotidiani europei. In Italia l'ha pubblicato il Corriere della Sera, in Germania la Faz. Che cosa scrivono Gentiloni e Breton in questo loro articolo, in questa loro proposta sul tema della crisi energetica? Come siamo stati in grado di fare durante la crisi del Covid, scrivono i due commissari, spetta a noi stabilire meccanismi di sostegno equi che mantengano l'integrità e l'unità del mercato interno. Fanno riferimento appunto all'equità, all'integrità, all'unità, e appunto mettono in evidenza questi come caratteri di questa loro proposta. Che cos'è poi il concreto della proposta? I due commissari chiedono di poter utilizzare come modello di un futuro piano di aiuti il fondo europeo da 100 miliardi che era stato costituito 2 anni fa per sostenere l'occupazione. E qual era la caratteristica di quel fondo? È che sostanzialmente era finanziato con debito comune europeo, cioè con obbligazioni emesse dalla Commissione, quindi con un debito condiviso da tutti i paesi dell'Unione. Ma a Berlino il cancelliere Scholz non vuole sentire parlare di una ripetizione di quel modello di condivisione europea del debito, e con lui si sono schierati anche i governi austriaco, olandese, svedese, in pratica i paesi del nord Europa. Tra l'altro la Germania su questo tema, come sapete, ha anche scelto una sua strada nazionale, non nel varo di quel piano da 200 miliardi di euro per sostenere le conseguenze della crisi energetica. È un piano ancora vago, non è stato ancora definito nei dettagli, però quella misura, quei 200 miliardi di euro pesano sul piatto, e per i commissari Gentiloni e Breton proprio quei 200 miliardi di euro sono un po' il segno di una scelta che la Germania ha fatto un po' in conflitto con la solidarietà europea. Allora da qua partiamo stamattina con Alessandro Somma, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Alessandro Somma è giurista, storico del diritto europeo, insegna alla Sapienza di Roma. Io vorrei partire proprio da queste ultime questioni. Allora, dicevamo, finché si è trattato del Covid si sono trovati i soldi comuni per intervenire, no? Il Next Generation EU e poi tutti i PNRR nazionali che lo hanno tradotto in pratica. Finché si è parlato di vaccini, l'Europa ha fatto con una sola mano il piano di acquisti, lo ha fatto la Commissione europea per tutti i paesi dell'Unione. Invece il gas di Putin, professor Somma, sta facendo andare ognuno un po' per la propria strada. Perché siamo arrivati a queste fratture, a queste divisioni?
Ma diciamo che qui è in gioco non l'europeismo e l'Europa, ma è in gioco l'atlantismo e quindi un'alleanza che riguarda l'Occidente attorno agli Stati Uniti, quindi questo complica lo scenario. Detto questo, io non penso che le cose con la pandemia siano andate così bene, o meglio, si sono raccolti dei fondi anche relativamente cospicui, con però un meccanismo di condizionalità molto forti, per cui questa solidarietà europea in verità si è rivelata essere più che altro uno strumento attraverso cui ottenere riforme in cambio di prestiti, perché sono sempre prestiti, anche i grant, cioè le mere sovvenzioni, sono comunque prestiti che l'Europa deve restituire, e questo riguarderà in ultima analisi i paesi. Ora la partita è più complicata, perché di mezzo ci sono delle strategie che sono più complicate rispetto alla fase storica in cui rilevava solo il contesto europeo. Qui ci sono anche due visioni del rapporto con la NATO che sono fortemente contrastanti, storicamente contrastanti. Quella dei tedeschi, che non vogliono perdere il rapporto privilegiato con la NATO, e quella dei francesi, che invece hanno tanta voglia di essere più autonomi rispetto alla NATO, ma hanno in mente un'Europa sotto l'ombrello francese. Tutto questo complica enormemente le cose.
Perché queste due visioni dovrebbero avere come specchio una divergenza sul gas e le misure per far fronte ai rincari, alle strozzature nelle forniture? Cosa tiene insieme le due cose?
Beh, diciamo che quello che si è evidenziato, la reazione comune tedesco, franco-tedesco, riguarda non solo la proposta di Schur, che interessa all'Italia, ma invece la Germania l'ha rifiutata. Ci sono anche degli aspetti che sono comuni, ad esempio un sistema di aiuto di Stato alle imprese è stato attivato sia in Francia sia in Germania, con problemi i cui risvolti vedremo nel tempo. Detto questo, quello che emerge molto francamente è un'Europa che fondamentalmente non c'è, perché ogni paese fa per sé. È chiaro che i tedeschi hanno grosse disponibilità e tanta fame di gas, e se ci fosse un tetto al prezzo del gas, questo li danneggerebbe, perché loro sono in grado di mettere in campo risorse che altri paesi non sono in grado di mettere in campo. La Francia invece è interessata ad avere un maggiore controllo sul prezzo e più in generale, no, a far intervenire l'Europa con delle misure comuni. Però appunto quello che fa saltare il banco è l'operazione la guerra in Ucraina, che è una guerra chiaramente legata ad interessi che sono soprattutto interessi della NATO, ma non necessariamente interessi dell'Europa. Cioè, questa guerra ha fatto emergere una divergenza forte di interessi tra l'Europa e gli Stati Uniti, e di fronte a questo delle reazioni diverse dei paesi europei, alcuni più disposti ad allinearsi e a non porre problemi, altri invece non disposti a rinunciare, a battere i pugni sul tavolo.
Che cosa rischia di succedere a questo punto quando in Italia giurerà il nuovo governo, che appunto al 99,9% dovrà essere il governo Meloni, e i cui contorni dal punto di vista della politica estera ed europea sono ancora poco definiti, no? Se dobbiamo stare alle espressioni da campagna elettorale, forse in parte già superate, quella pacchia che doveva finire per l'Europa annunciata da Meloni, chissà in questo contesto che cosa comporterebbe, che posizione assumerebbe quel governo italiano in questa vicenda. Oggi Roma e Parigi, no? Il commissario Gentiloni, il commissario Breton, Roma e Parigi appunto sembrano unite nel sostenere, no, la loro causa degli aiuti pagati con il debito europeo. Dall'altro c'è la Germania, e domani Meloni da che parte si metterà in questo conflitto? Che conseguenze appunto ci potranno essere con l'arrivo del governo Meloni in questo contesto? Si può già immaginare qualcosa, professor Somma?
Ma è possibile che l'Italia, lo dice a parole, vediamo che cosa succederà, cercherà di premere sul tasto dell'interesse nazionale, che, attenzione, non è una parolaccia, perché l'interesse nazionale è quello classicamente perseguito dagli altri paesi forti all'interno dell'Unione Europea. La Germania nei momenti di crisi mette avanti la Germania, Germany first rispetto all'Europa, la Francia lo fa tradizionalmente, l'Italia è sempre stata un pochettino più debole da questo punto di vista, anzi ha spesso e volentieri utilizzato il vincolo esterno, il ce lo chiede l'Europa per ammorbidire le proprie posizioni. Io non so se questo cambierà, se ci fosse un accento maggiore sull'interesse nazionale italiano non sarebbe un atteggiamento anti-europeo, perché l'Europa si regge su un contemperamento di interessi particolari, non sul soffocamento di alcuni interessi a favore di altri. Detto questo, io non credo che poi in fin dei conti cambierà molto con Giorgia Meloni, perché l'Europa è fondamentalmente un mercato interno, questo è il focus della costruzione europea, che funziona male, perché quando ci sono crisi non funziona, non ha funzionato durante la crisi pandemica per i dispositivi medici, non sta funzionando adesso per il mercato del gas, però fondamentalmente è questo. E Meloni non cambierà le politiche che riguardano la parte economica, non cambierà le politiche che riguardano la fedeltà atlantica. Penso che una cosa cambierà certamente, cioè la retorica utilizzata per neutralizzare i conflitti e i conflitti sociali, anche che provoca questa idolatria per la dimensione del mercato, ed è una retorica molto premoderna, Dio, patria, famiglia e questioni che vengono agitate, ma non certo per mettere in discussione l'impianto tradizionale di politica economica tradizionale dell'Europa, quanto eventualmente più per appunto far dimenticare i danni che queste politiche provocano. Quindi non grossi cambiamenti se non sul piano retorico. Certo, su altri aspetti le cose saranno più dolorose dal punto di vista di chi non ama, chi agita i valori premoderni, però non sul fronte europeo, questo lo escludo.
Ultima cosa, le chiedo una risposta breve, che cosa significa questa divisione dentro l'Europa alla luce del contesto internazionale globale? Cioè questa Europa così rappresentata, no? In difficoltà dal punto di vista economico, non capiamo quanto sarà profonda la recessione del prossimo anno, le divisioni sul modo in cui affrontare la crisi energetica, guardata da fuori dal contesto europeo, questa Europa così appare ancora più piccola o no?
Più piccola e fondamentalmente priva di identità, perché voglio dire, l'Europa avrebbe un senso politico-economico notevole, no? Siamo diversi dagli Stati Uniti perché per noi il mercato non è tutto, e siamo diversi dalla Cina, dalla Russia, perché per noi la democrazia liberale ha un significato, ce l'ha, la vorremmo un pochettino combinare con dei valori sociali, con il tema della giustizia sociale. Attorno a queste tematiche potrebbe svilupparsi un'identità europea che per la verità non si è mai sviluppata, quindi l'Europa mostra di sé quello che ha sempre mostrato, cioè un'assenza di identità.
Professore Alessandro Somma, grazie per essere stato qui con me e buona giornata, presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Alessandro Somma è giurista, storico del diritto europeo e insegna alla Sapienza di Roma. C'è una speciale classifica dei 50 brani più belli sull'Europa che è stata fatta qualche tempo fa dal quotidiano britannico, dal Guardian, e tra queste 50 canzoni ce n'è una di Edith Piaf, L'uomo di Berlino, L'homme de Berlin, in cui parla appunto di questo uomo di Berlino, indimenticabile amore durato soltanto una giornata che le farà odiare poi quella città. Edith Piaf, e poi riproseguiamo ancora a parlare di Europa.
Su sous le ciel crasseux qui pleurait d'ennui, sous la petite pluie qui tombait sur lui. Lui, l'homme de Berlin, dans le vieux faubourg, au milieu de la nuit, il se tenait là, je n'ai vu que lui. Lui, l'homme de Berlin, étrangère à Berlin, où je venais d'arriver. Quand on n'attend plus rien, quand on veut tout changer, Berlin vaut bien Berlin. Moi, il m'en faut peu pour croire dans la vie que tout peut changer, et pourquoi pas lui. Lui, l'homme de Berlin, je me voyais déjà aimé pour la vie, je recommençais tout, c'était avec lui. Lui, l'homme de Berlin, ne me parlez pas de hasard, de ciel ni de fatalité, de prochain retour ni d'espoir, de destin ni d'éternité. Ne me parlez pas de Berlin, Berlin n'est rien pour moi. Ne me parlez pas de Berlin, même si Berlin c'est tout pour moi. Sous le ciel crasseux qui pleurait d'ennui, sous la petite pluie qui tombait sur lui. Lui, l'homme de Berlin, je l'ai pris pour l'amour, c'était un passant, une éternité de quelques instants. Lui, l'homme de Berlin, car lui, l'homme de Berlin, cherchait aussi l'oubli. Il est parti trop loin, car pour user sa vie, il n'y a pas que Berlin. Dans chaque visage, je ne vois que lui, et dans chaque nuit, je dors avec lui. Lui, l'homme de Berlin, sous quel ciel grasseux passe-t-il sa vie, et dans quel Berlin traîne-t-il sa vie? Lui, l'homme de Berlin, mais y a pas qu'un homme dans ce foutu pays. Ici ou ailleurs, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, 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 que lui, lui.
E allora continuiamo a parlare di Europa dopo aver ascoltato Edith Piaf. Europa forse in senso lato rispetto a quella di cui parlavamo prima con Alessandro Somma, perché domani a Praga ci sarà la prima riunione della Comunità Politica Europea. Questo è un consesso che nasce da una proposta fatta da Macron, il presidente francese, qualche tempo fa, condivisa anche dal cancelliere tedesco Scholz, e qui non litigano Parigi e Berlino, ma condividono questa idea. Chi sono i membri di questa Comunità Politica Europea? E qui i numeri si fanno molto più grossi dei 27 dell'Unione, perché sono tutti i 27 dell'Unione Europea, e poi c'è l'Albania, l'Armenia, l'Azerbaigian, la Bosnia-Herzegovina, la Georgia, l'Islanda, il Kosovo, la Moldova, il Montenegro, la Macedonia del Nord, e poi ancora Serbia, Turchia, Ucraina, e c'è poi il ritorno in un consesso, diciamo così, europeo del Regno Unito. Ebbene, la prima riunione ci sarà, come dicevo, domani a Praga, e ho chiesto alla storica Vera Zamagni, storica dell'Università di Bologna, di raccontarci un po' come e quando è nata questa idea della Comunità Politica Europea.
Sì, in verità c'è dal 1949 il Consiglio d'Europa, che era un consesso più vasto di quello dell'Unione Europea, e che si occupava principalmente, e si occupa, ecco, di diritti. Di questo Consiglio europeo faceva parte anche la Russia, che è stata espulsa proprio recentemente, e però come dire, non aveva capacità di lanciare qualche progetto nuovo. E allora il presidente Macron, e anche perché era il Consiglio comunque d'Europa e quindi una serie di paesi che adesso interessano, non ne facevano parte. Quindi ecco l'idea di lanciare questa nuova linea di incontri, e naturalmente staremo a vedere che cosa.
Questa proposta, professoressa Zamagni, viene fatta, diceva lei, dal presidente francese Macron?
Sì, viene fatta dal presidente francese Macron, che in questi ultimi tempi ha tentato qualche uscita di novità nei confronti della situazione in cui ci troviamo, però per il momento non era andato molto distante, perché tutte queste iniziative erano o all'interno dell'Unione Europea o comunque nel tentativo di continuare a dialogare con Putin, cosa che si è rivelata non fattibile. E allora ecco che gli ha provato. Ammiro, devo dire, molto il presidente Macron per questa sua creatività. Quello che non ho chiaro adesso è cosa voglia dire politico, ecco, cioè che cosa si intenda per politico. Quello che lui certamente vuole escludere che sia una riunione che parla di economia, no? E quindi questo mi sembra giusto, ma certamente parlare di una riunione politica oggi, quando la situazione è così deteriorata, ecco, mi rende un po' incerta sul significato che possa assumere. Quali decisioni possono,
certo,
essere offerte,
secondo lei,
da questa congerie di paesi che noi sappiamo, voglio dire, è schierata in maniera molto diversa, no?
Assolutamente. Secondo lei, professoressa Zamagni, che cosa vuol dire che in un momento difficile, complicato per l'Unione Europea, per le crisi che lo attraversano, la crisi energetica, quella principale, quella della guerra in Ucraina, le divisioni che abbiamo visto nella prima parte della trasmissione, che ci sono anche profonde dentro l'Europa. Che cosa vuol dire in questo contesto lanciare un consesso? Qui sul sito della Commissione Europea viene chiamato questa riunione piattaforma di coordinamento politico, che non sostituisce organizzazioni, strutture o processi esistenti in queste fasi e non mira a crearne di nuovi. Ma cosa significa lanciare questo consesso, appunto, dove insieme ai paesi dell'Unione Europea ci sono anche paesi dell'area balcanica e non solo? Che idea secondo lei c'è dietro questa mossa di Macron, condivisa tra l'altro anche dal cancelliere tedesco?
Sì, un tentativo di aprire un dialogo, di anche tenersi vicine paesi, appunto, che erano sotto l'egemonia comunque sovietica a suo tempo, per togliersi da quell'angolo dove, ahimè, adesso siamo nei confronti della Russia, no? E nei confronti anche degli Stati Uniti, no? Perché gli Stati Uniti stanno a vedere, no? Ma hanno una loro posizione molto ben definita, e invece appunto l'Europa, l'Unione Europea, avendo questi problemi interni, allora ecco l'idea di comunque fare un passo per tenersi legati dei paesi per affrontare problemi che altrimenti questi paesi non potrebbero trattare con nessuno, no? Perché le Nazioni Unite, abbiamo visto, sono veramente incartate, no, a questo punto.
Ma secondo lei, professoressa Zamagni, l'idea di questa comunità politica europea può essere anche, come dire, l'esercizio preliminare di una idea di un'Europa che proceda, no, a più livelli, a più velocità? Lo stesso cancelliere tedesco Scholz, in un discorso che molti hanno ritenuto un discorso importantissimo, fatto alla fine di agosto scorso all'Università di Praga, in quel discorso Scholz aveva detto: pensiamo ad un allargamento dell'Unione Europea, a modificare i trattati fino a 36 paesi. Quindi l'idea che alcuni di questi paesi che elencavo all'inizio all'inizio della nostra conversazione, possano in futuro fare parte di un'Unione Europea forse non uguale a quella che c'è adesso, ma costruita su più livelli, su più piani. Potrebbe essere possibile?
Appunto, come dicevo, appunto, di cavarsi da quell'angolo in cui l'Unione Europea si è cacciata appunto nei confronti della Russia e vedere di portare avanti qualche nuova iniziativa che invece come dire, non sarebbe possibile attraverso l'Unione Europea direttamente, no? Cioè, purtroppo l'Unione Europea non ha una politica estera, come ben sappiamo, e in questo periodo storico è molto negativo che non ce l'abbia. Allora, non potendo metterla in piedi dentro l'Unione Europea, ecco l'idea appunto di fare qualche cosa di diverso. Poi si vedranno i legami che si potranno stabilire, però ecco perché dicevo prima che sono molto favorevole a questa mossa di Macron, trovo che sia l'unica persona creativa all'interno dell'Unione Europea, perché sì, Scholz gli avrà dato poi appoggio, ma non avrebbe mai fatto lui un passo di questo genere, ecco.
La storica Vera Zamagni dell'Università di Bologna parla appunto di un Macron creativo dal punto di vista delle creazioni istituzionali attorno all'Europa. Parlavamo di questa comunità politica europea, questo è il nome di questo consesso che si riunirà domani per la prima volta a Praga. Sono le 11:27 minuti, si chiude qui la puntata di Pubblica di oggi. Vi ricordo di andare sul sito di Radio Popolare, alla pagina Trasmissioni Pubblica, lì trovate i podcast di tutte le puntate. Adesso la linea va a Dira Rubini per Cult, noi ci risentiamo domani alle 11:00. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!